Per un paio di domeniche saremo in compagnia delle parabole di Gesù, che sono dei veri capolavori. Oggi iniziamo con una parabola che forse è tra le più famose, la parabola del seme. Ed è bene chiarire da subito che il protagonista di questa parabola non è né il seminatore né il terreno, ma il protagonista di questa parabola è proprio il seme, cioè la parola di Dio. Per Matteo il seme è la parola del Signore. E quindi al centro di tutto ci sta la parola. E questi quattro quadri che ci delinea Matteo raccontano che cosa? Raccontano gli esiti di quella che è l'unica semina che si fa. Soltanto che quando si semina possono venire fuori dei risultati diversi, e anche Matteo attraverso le parole di Gesù descrive questi risultati diversi dell'unica semina della parola di Dio. E a partire da questo vorrei molto brevemente fare con voi una triplice riflessione. Intanto la prima è che la logica che sta dietro a questo gesto abbondante della semina, perché qui il seminatore getta il seme in maniera molto abbondante, e la logica che sta dietro a questo gesto non è una logica di guadagno o una logica di tornaconto. Il seminatore fa questo non perché vuole guadagnare chissà quanto o vuole avere chissà che cosa. Quello che ci sta dietro è tutt'altra cosa, è la volontà e il desiderio di far arrivare ovunque la parola di Dio, perché il seminatore non è un contadino schizzinoso che va a scegliersi il terreno adatto o il terreno che vuole lui. Noi spesso facciamo così, perché spesso noi ci scegliamo le persone a cui vogliamo annunciare la parola di Dio. Perché quella antipatica, quella è brutta, quella non sa sentire, quella non faccio tu vado quella, ma anche se mi spara una cevaca, è tutta una serie di circostanze che spesso, no, noi diciamo nella nostra vita, e vogliamo sceglierci le persone. E invece il contadino ci sta dicendo che il seme della parola va gettato ovunque, e noi abbiamo capito, anche come comunità parrocchiale, che bisogna fare questo. Ecco perché abbiamo costituito, no, e da settembre si lavorerà a pieno ritmo, abbiamo costituito il coordinamento zonale, le messaggere, perché l'annuncio della parola deve essere portata a tutti, tutte le 2500 famiglie che fanno parte della nostra parrocchia devono sapere ogni mese quello che succede, tutte, non nessuno, poi chi viene bene, chi non viene non bene, sono problemi loro, ma noi non possiamo in coscienza dire che facciamo l'annuncio solo a quelli che ci piacciono, altrimenti, come si dice sempre dalle mie parti, non so se si dice pure dalle vostre parti, noi ci suoniamo e noi ci cantiamo la canzone, ma non può funzionare così con il Vangelo. Il contadino ha seminato a larghe maniche e il seme è andato ovunque. Allora, ecco, noi che facciamo? Ci comportiamo allo stesso modo? Facciamo la stessa cosa? Siamo disposti ad annunciare dovunque questo Vangelo, questa parola? Una seconda riflessione. Gli esiti della semina, qui, in questa parabola che abbiamo appena ascoltato, non sono messi in ordine temporale, ma sono messi in ordine spaziale. Che vuol dire? Vuol dire che non c'è un terreno che è incapace di dare qualche cosa, quindi che non dà proprio niente, ma vedete c'è un'alternanza tra un po' di semina, un po' di crescita, un po' di aridità, poi magari il terreno buono che invece riesce a dare molto. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che nella semina ci sono sempre degli esiti diversi e noi non dobbiamo lasciarci condizionare da questo, cioè non possiamo pretendere nella nostra vita una semina che sia pulita, che sia incontrastata, che sia perfetta, una presenza così perfetta dell'annuncio della parola. In fondo quello che ci sta dicendo Matteo stamattina è una cosa molto semplice, che nella vita ci sono difficoltà, ci sono situazioni che a volte non consentono al Vangelo di prendere, no, di prendere piede, di prendere forma, e ci sta dicendo anche in maniera molto semplice che quello che è capitato lì, terreno sassoso, terreno arido e quelle le spine, è un po' quello che è capitato a Gesù. Perché Gesù non ha avuto una vita facile, il Calvario e la croce. E allora, guardando alla croce, è facile intuire che questa parabola anticipa la vita di Gesù. E che cosa significa questo? Che dobbiamo inseguire non una logica umana nell'annuncio del Vangelo, ma una logica che appartiene a Dio. Il Vangelo non si afferma nella vita come un rullo compressore, ma il Vangelo si afferma nella piccolezza e nella debolezza di un piccolo seme che è caduto in terra, se non muore prima marcisce, poi se non muore non potrà mai dare frutto. È in quella debolezza e in quella piccolezza che il seme è capace di portare frutto. Allora qui il problema è che non è che dobbiamo mettere in discussione la potenza del seme, quindi non si tratta di mettere in discussione la potenza del Vangelo, ma si tratta di mettersi in discussione la nostra capacità di accogliere o meno questo Vangelo. E noi come accogliamo la parola? Quale spazio diamo quotidianamente alla parola di Dio nella nostra vita? Anche quest'anno, no? L'avete capito, noi abbiamo dato alla parola di Dio uno spazio importantissimo, perché parola ed Eucaristia sono i due pilastri sui quali bisogna costruire la nostra vita di fede e quindi bisogna costruire la vita di fede della comunità parrocchiale. Parola ed Eucaristia, la festa della Bibbia, ricordate, abbiamo fatto la Lectio Divina e insisteremo anche l'anno prossimo su questo, perché bisogna ascoltare la parola di Dio, bisogna ascoltare Dio che parla ogni volta nella nostra vita. La parola si ascolta, non si legge, si ascolta. Questo è il motivo per il quale non ci sono i foglietti della messa, non perché ne voglio accattare, non perché sono avaro e non voglio comprare i foglietti della messa, perché sono un disastro i foglietti della messa. La parola di Dio si ascolta. Io se domani mattina dico a qualcuno di voi, scusa, ma qual era la prima lettura della messa di ieri? Aspetta un momento, aspetta, non mi ricordo, ma aspetta un momento. Noi così facciamo, perché non sentiamo proprio. Ed è la stessa cosa che capita quando una persona ci sta parlando e magari noi stiamo con la testa altrove, non l'ascoltiamo, e poi diciamo, oi, ma mi stai a sentire? No, o mi fai parlare solo a me come un uscello? Noi con Dio facciamo la stessissima cosa, perché la parola che ascoltiamo la domenica è la parola che Dio ha da dire al nostro cuore per l'intera settimana. Allora mi spiri ricchi quando prima messe, dobbiamo fare attenzione alla parola che ascoltiamo. E poi abbiamo una Bibbia a casa, andiamo a trovarla quella parola, ma io non so qual è. Cerca, cioè, ma io non faccio ragione a te, chiedi. Perché se non facciamo così, noi non diventiamo mai familiari con il testo sacro, non diventiamo mai familiari con la Sacra Scrittura. E la Sacra Scrittura diventa la grande sconosciuta della nostra vita di fede. Magari sappiamo vita, morte e miracoli di tutti i santi, di tutto il mondo, di tutto il calendario, ma la Sacra Scrittura diventa la grande sconosciuta della nostra vita di fede. È come dire, io Dio non lo ascolto, non lo voglio sentire. E non possiamo vivere così. Allora la parola di Dio deve stare al centro della nostra attenzione, della nostra vita. L'estate è un periodo favorevole da questo punto di vista, perché fa caldo. E quando fa caldo, proprio perché qui fa caldo e ci susciamo, quando fa caldo, che significa? Significa che io non mi fa niente. Allora se non mi fa niente, mi metto un coppa, una seggia e incomincio a pensare. Non inutilmente o in maniera vuota, ma mi rapa una bella Bibbia, comincio a leggere, incomincio a meditare, incomincio a contemplare, magari pure una bella bottiglia d'acqua vicino, poche gassose, poche aranciate, che pure fa bene, però faccio questo invece di andare in giro a perdere tempo, come faccio quando invece fa freddo e quindi allora lì a chi ha già letto, chi ha coccrunato, chi ha già via, invece lì mi fermo. Finalmente l'estate può diventare anche un tempo utile. Gesù è andato alla spiaggia stamattina, da vita. Salì su una barca e si mise a sedere mentre tutti stavano sulla spiaggia. Anche l'estate può diventare un tempo da dedicare all'attenzione della parola di Dio, all'ascolto della parola di Dio, alla contemplazione della parola di Dio. Quindi approfittiamone di questi tempi e di questi spazi in più che abbiamo in questo periodo. La terza riflessione, e mi avvio alla conclusione. All'epoca di Gesù, in Palestina, il terreno era un poco più buono rispetto a come lo è oggi, e così, ma pure dalle nostre parti, no? 50 anni fa, 100 anni fa, 200 anni fa, il terreno era più fertile rispetto a come l'abbiamo rovinato oggi. Eppure, nonostante la forza di quel terreno, un sacco di semi riusciva a dare 11, riusciva a dare 12. Qui Gesù parla addirittura di 100, 60, 30, e comunque il minimo 30 è un risultato sproporzionato rispetto a quello che realmente la natura può dare. Qualcuno potrebbe dire, ma questo Signore è proprio esagerato, com'è possibile avere un raccolto così abbondante? È possibile perché qui le leggi della natura da Gesù sono sostituite dalle leggi di Dio. Entra in gioco una legge nuova, una logica nuova, diversa, che è quella della legge di Dio, che è una legge imprevedibile, che nulla è impossibile a Dio. E allora nessuno se lo aspetterebbe, eppure a volte a fianco di terreni aridi, incolti, spinosi, può germogliare una vita soprabbondante e inaspettata. E allora questo può accadere anche nella nostra vita. Non dobbiamo mai perderci di coraggio, non dobbiamo mai scoraggiarci, perché questo può avvenire anche nella nostra vita. Oggi questa parola, ma oggi, non domani, oggi questa parola può germogliare nella mia vita, può attivare nella mia vita, può mettere in moto nella mia vita una spiritualità che magari è nascosta, che magari è sepolta, che magari io tengo a riposo, che è inibita, oggi e non domani. Allora dobbiamo chiederci: sono pronto ad accogliere questa parola? Sono pronto a lasciare nel mio cuore un angolino, un posticino, perché questa parola di Dio possa essere accolta e possa produrre un frutto abbondante? Allora ecco, proviamo veramente a ringraziare il Signore per il grande dono della sua parola, perché nella parola Lui continuamente ci sta accanto. È la parola di Dio che risponde a quelle domande che spesso non trovano risposta nella nostra vita. Quando noi ci chiediamo certe cose e non riusciamo a trovare risposta, non andiamo a destra e a manca, apriamo la Sacra Scrittura, perché è lì che noi troviamo la risposta ai nostri dubbi, ai nostri perché, alle nostre incertezze, ma con una attenzione particolare, che a volte le domande le fa pure il Signore, e che qualche volta qualche risposta la dobbiamo dare pure noi, perché non è che noi possiamo pretendere le risposte soltanto da Dio. Perché se guardiamo bene, se vediamo come è strutturata la storia della salvezza nella Sacra Scrittura, ci rendiamo conto che Dio all'uomo fa un sacco di domande, e alcune di quelle domande che sono contenute nella Sacra Scrittura attendono ancora forse una risposta dal Signore, attendono certamente la risposta che per tutta l'umanità ha dato la Vergine Maria, ma che forse il Signore si attende anche da ciascuno di noi. Eccomi, sono la serva del Signore, eccomi, sono il servo del Signore, si faccia di me secondo la tua parola.